benvenuti, grazie di essere qua anche questa sera al Centro Culturale a ritrovare degli amici. Io ho avuto l'onore e il privilegio di essere qua qualche tempo fa a parlare con Luisa Muraro del suo penultimo libro. Quando è uscito questo nuovo, la Flora l'ha letto subito, mi ha detto leggilo che bello, l'ho letto. Beh, nel frattempo l'aveva letto anche il professor Esposito, professore di filosofia all'Università di Bari. Ci sono venute alcune osservazioni e Camillo ha detto ma queste osservazioni vale la pena condividerle, e così siamo qua questa sera a presentare questo libro. Presentare il libro vuol dire parlarne, vuol dire mettere insieme le osservazioni che sono le domande che ci sono sorte nel leggere o nell'incontrare. Quindi faremo questa sera una conversazione assolutamente amichevole, con la speranza e il desiderio che, così come è stato interessante per noi reincontrare Luisa Muraro, questa sua ultima fatica, così possa esserlo per tutti. A me tocca l'ingrato compito di moderare, ingrato perché ho il sentore che quando cominciano a parlare questi poi non si fermano più, dovrò dirigere il traffico, sarà un'impresa. Comunque io incomincio semplicemente ponendo alla professoressa Luisa Muraro, a Luisa, l'ultima domanda che mi è venuta in mente leggendo il libro, quella che mi è venuta in mente quando l'ho chiuso, e da qui partirei, dopo il resto vediamo cosa sta facendo. Perché hai scritto questo libro? Perché hai sentito questo libro mette a tema, poi verrà fuori, mette a tema il desiderio. Mette a tema la questione drammatica del desiderio, del venir meno del desiderio nel mondo in cui viviamo, della necessità di prendere in mano il desiderio per continuare a essere umani. Perché hai sentito la necessità a questo punto della vita tua e della vita del mondo in cui ci troviamo di mettere a tema questa questione?
Sempre sulla questione del desiderio, a me ha colpito molto una dei fatti di Piano del Tempo, nel quale tu Luisa scrivi: un desiderio non basta per farci vedere le cose, anzi potrebbe ingannarci, ma avere...
Grazie. Il desiderio di qualcosa è pur sempre un formidabile indizio, perché così come si è formato in me, alla stessa stregua può formarsi anche negli altri. E nella fine del libro, quello che è l'inizio del libro coincide anche con un passaggio finale. Tu scrivi: pensate a tutta la giustizia che viene negata per rispettare la legge, a tutta la libertà che l'ordine sociale rende impraticabile, a tutte le conoscenze perdute a causa delle scienze, a tutta la bellezza che i canoni estetici ci rendono invisibile, a tutto l'amore pervertito della legge morale, a tutti i piaceri che la tecnica ci fa perdere. La mente può restare schiacciata dallo spettacolo della giustizia iniqua, della crudeltà della morale, dell'autoritarismo delle scienze e disperarsi, ma può invece rivolgersi, come insegnava Platone, al vero, al bello, all'amore, alla libertà, alla gioia, con la certezza che da qualche parte questo mancante si trovi, forse non nel cielo delle idee, non lo so, non ci sono mai andata, ma dentro di me, almeno come uno sprazzo, e dentro la mente di altri, di altre, sicuramente sì. Proviamo a tenerlo presente senza negare il resto che conta e che pesa. Allora, sia l'inizio che la fine del libro coincidono dicono la stessa, una cosa interessantissima, che non si sa da dove vengono i desideri, scrive a un certo punto Luisa, ma come un desiderio si forma in me può formarsi in altre o altre persone. E quasi, forse vado troppo avanti, che il desiderio possa mettere insieme la gente? Punto di domanda. Vado avanti ancora io allora.
Aspetta, lasciala rispondere, sì. Però quello detto sarebbe stato difficile.
Ce ne sono tante di domande.
Sì, sono chiacchierone, sono attenta.
Dopo ci pensa Flora a interrompere, non c'è problema.
Sì, perché mi pareva come che Flora stesse come rispondendo alla domanda che lei direttore di tracce.
Io non sono direttore di niente.
Persico, che lei è persico. Ma siamo appena stati a pranzo assieme. Abbiamo familiarizzato, quasi quasi non venivamo neanche qui, perché a quel punto stavamo a parlare tra noi. Adesso bisogna che ci torniamo a dare del lei. Persico, sì. E tranne Flora e io, che siamo amiche di vecchia data, ma è anche un'amica della libreria delle donne, e c'è questa confidenza, eccetera. Allora, intanto premetto subito che questo orario serale, io sono una che stacca la spina del pensiero, del lavoro del pensiero già alle 5, no, 7 del pomeriggio, ecco. Questi orari serali ho già detto, quindi vi prego di credere che sono più intelligenti di come sembrerà dalle mie risposte. Ecco, vi prego, perché io sfondo la buona. Allora, il perché il libro era perché avevo fallito quello precedente, ho fallito anche questo, quindi mi toccherà scriverne un altro, e non c'è altro perché, ecco, che la cosa che voleva essere detta fa scrivere, che domanda di essere detta fa scrivere un libro, e poi la cosa che domanda di essere detta è certo, insomma, è come che c'è ancora da scrivere un altro, perché non ci siamo ancora. In questo libro qui qual è il fallimento? Questo libro mi pare, da quello che è stato detto a tante persone, che sarebbe anche benino, che va benino, sì, e sono anche contenta se volete, ma dov'è? Io volevo scrivere un libro perché le persone che detestano la politica la trovano, possano dirmi piace la politica. La mia amica Wanda Tommasi della comunità filosofica di Otima detestava la politica, allora poi mi manda una mail, dice ho appena letto il tuo ultimo libro, Al mercato del desiderio, lo leggerò una seconda volta, però comincio subito a dirti che il Dio delle donne mi è piaciuto di più, perché, e questo è terribile per un autore affezionato solo all'ultimo libro, per fortuna che i genitori non si comportano così, è vero che adesso i genitori ne fanno uno solo, quindi il problema non si pone, e allora invece la mia famiglia 11 ne hanno fatti, quindi il problema che si poneva, insomma, certo. E l'amato era sempre l'ultimo era sempre più amato, ma questo noi accettavamo che l'ultimo era il più amato, e, insomma, una volta per uno. Allora la mia dice questo mi piaceva di più il Dio delle donne perché in questo libro si parla troppo di politica, e allora lì ho capito che avevo fallito, volevo che Wanda Tommasi finalmente capisse che cos'è l'agire politico, che cos'è il pensare politicamente, che cos'è la politica, cioè che capisse che la politica è il movimento della bicicletta per stare in equilibrio, è il movimento del funambolo per poter stare in equilibrio sulla corda, è muoversi situandosi precisamente con continui aggiustamenti, eccetera, è questo incerto equilibrio, ed è io volevo lei, che è mia amica e compagna di ricerca filosofica, che capisse che la politica non si fa altro che per questo. Uno dice ma che strana idea hai tu della politica, certo, è tutto un pensare cose nuove, naturalmente, questo è un tempo, e questo rispondo adesso al direttore, è che in questo tempo ci sono cose elementari che bisogna pensare ex novo, perché è un tempo di grande trambusto, è di grande incertezza, è di grande, però è una grande gestazione, perché è finita la modernità, e quel triste nome postmoderno non mi piace, non lo uso, però certo la modernità è finita, è stato un gran crollo. non è crollato solo, lo dice bene una filosofa un po' amica, Rada Ivekovic, che viene, insomma veniva dalla ex Jugoslavia, adesso sta a Parigi, e lei ha detto non è caduto solo dalla parte dell'est il muro di Berlino, il muro di Berlino è caduto anche dalla nostra dalla parte vostra, quella dell'Occidente, insomma è caduto dalle due parti. Ecco, allora in questo si ripensa radicalmente, e io per strani motivi non sono mai stata una tantissima, insomma certo, una certa passione politica, qui c'è l'avvocato Gentili che mi ha ricordato che la mia passione politica è giovanile, non è proprio dell'ultima ora, che mi è venuto in mente che volevo scrivere questo libro per questa ragione qui, per far sentire amore per la politica, ecco, e lì mi sono basata su quello che è la politica delle donne, che è quella che oggi conosco meglio e che mi sembra e che sento come la più viva. E quello che dice Flora è sul... ecco, Flora ha detto una cosa che è la risposta alla domanda di Persico, cioè ha detto in sostanza che il desiderio illumina il nostro sguardo verso gli altri e verso il mondo, cioè è il desiderio, è l'essere desideranti che fa luce in verità sul mondo, per vederlo non come qualcosa che ci schiaccia, ma come qualcosa che è un nido di possibilità. E quindi è questa la importanza del desiderio in questo momento, di essere, non è il desiderio come tale, è l'essere noi desideranti. Flora ha trovato anche un passo che quasi non ricordo, a dire la verità, non so se sia perché è sera, non so neanche se sia perché lo ha trovato lei, che io non ce l'ho scritto, però sapete che i lettori e le lettrici riscrivono i libri, no? E quello che dice che il desiderio ce l'ho io e ce l'hanno anche gli altri, quindi poi il desiderio ci fa comunare, la cosa di comunanza dei desideri. Questo aspetto, diciamo, del desiderare insieme mi fa sì, ecco, però se io lo avessi veramente pensata questa cosa qua, e hai ragione, bisogna pensarla, perché in effetti ci sono queste concomitanze di desiderio, allora lì c'è qualcosa. Cosa che bisogna che diventi amore, perché sennò è un po' pericoloso, ecco, non so, bisogna che diventi amore.
Puoi spiegarti?
No, so che bisogna che diventi amore, perché sennò diventa temibile la comunanza di desideri, oppure diventa terribile come coesione, come avere un desiderio unico, spartito, condiviso, ecco, bisogna che ci sia piuttosto invece quella cosa lì del... Però è un'idea la tua, perché mi viene in mente adesso quello psicanalista che si chiama Bion, che io lo pronuncio alla francese, in realtà è in inglese, che ha rivoluzionato la psicanalisi negli anni '80, che lui è sempre stato freudiano, ma in realtà ha rivoluzionato parecchio la pratica analitica, e mi pare che lui va a parlare di queste cose, del parlarsi in profondità dei desideri di persone diverse, che c'è come questo sotterraneo, così, ecco. Però io questa cosa, come ripeto, non l'ho molto messa a fuoco, credo che sia una cosa tua.
Sì, a un certo punto dici, la cosa più importante, citando Freire, non è il desiderio di qualcosa, ma il rapporto e la trasformazione di sé che si opera per via del desiderio. Io questa affermazione l'ho trovata in alcuni autori del Seicento, ma anche in Don Julian Carron, che dice che il problema della vita è la conversione del desiderio, il desiderio che si mette alla prova col reale. Vorrei che la cosa più importante non è neanche il desiderio di qualcosa, ma il rapporto e la trasformazione di sé che si opera per via del desiderio. Se ci puoi illuminare un po'.
Sì, le persone desideranti hanno questa energia interiore, e non è la cosa che si desidera. Infatti là c'era nell'intervista di cui parlavamo prima, la Gazzetta del Mezzogiorno, l'intervistatore mi ha chiesto che cosa chiama lei felicità, e io ho detto: chiamo felicità tutto ciò il cui desiderio mi tiene in vita. Ecco, quindi è chiaro che il desiderio è insomma la cosa che tiene in vita, e avere dei desideri. Di che cosa desideri? Allora io mi è venuto di dire alla buona, ho detto: ma possono essere anche i soldi? Dico: io non sono una proprio che dà tanta importanza ai soldi, ma possono essere i soldi, può essere il successo. Il successo è una cosa un po' che è sempre velenosa, perché il successo è velenoso, ha il veleno dentro, ma insomma può dare questa cosa. E poi ho detto quello che è per me la situazione, come dire, ideale, il desiderio, che è la intesa velocissima con qualcuno, quando la mente così lampi stare in questa situazione. Questa probabilmente c'entra con una certa vocazione filosofica, se posso dirla così, ma non importa. E allora lì ecco, allora mi pare in questa sede che è giusto aggiungere la suora benedettina che ci ha accolti a Lecce poco, 2-3 settimane fa, ha detto di questa frase, questa risposta che ho dato io, dice: oh, ho molto ammirato il pudore con cui si parla di Dio in questa risposta. Perché? Io sono rimasta stupita e ho capito poi come la leggeva. Non posso tanto parlare di Dio, ho spiegato le ragioni frivole ma serie, per cui io non posso tanto parlare di Dio. Allora la suora, che anche lei ha lo stesso pudore, suppongo, ha detto, è forse più serio del mio, ha detto che era un modo dire questo: colui il cui desiderio mi tiene in vita è Dio. Questo ha pensato lei. Che cosa è? Qual è il desiderio che ci tiene in vita? E allora lei ha pensato proprio quello, e che questo soldi, successo e poi questo lampo dell'intelligenza condivisa fossero modi per alludere a Dio. Non era male, eh? Non era male come cosa. Lei, ecco, la mia risposta non aveva in mente questo, ma lei l'ha afferrato lì.
Vado avanti. Quando parli di esperienza, altra parola chiave in questo libro, tu a un certo punto scrivi: siamo quasi resi superflui o minori da una modernità che ha energicamente preteso di separarci dal prima per renderci autonomi, adulti, padroni di noi stessi. Insomma, le promesse del razionalismo, dell'illuminismo, che sono state psicologia corrente fino a ieri. Anche noi siamo entrati in un'età di mezzo dopo la modernità, e prima di che cosa non sappiamo. Ma dice che dietro a questa struttura dovuta al razionalismo, alla scienza che ha occultato molto il senso esperienziale del mondo, c'è il non sapere stare con le domande in mano davanti al mondo, cui subentra una volontà di sapere imparentata con la voglia di dominare, che per finire non è di nessuno ma corrisponde a qualcosa di tutti, qualcosa che ci domina dall'interno. Anzitutto il non saper stare con le domande in mano davanti al mondo, come ti sei accorta di questo tu in questi anni, che secondo me è un pericolo trasversale a tutti i gruppi, a tutte le persone, a tutti.
Sì, sì, sì,
è proprio trasversale, è il cancro di quest'epoca. E secondo, questa struttura, perché gli uomini e le donne hanno paura di stare con le domande in mano davanti al mondo?
È meglio dire l'uomo, sai, in questi casi, perché non è che dobbiamo sempre dire gli uomini e le donne, perché se diciamo gli uomini e le donne, cioè se cominciamo a vedere, a sentire, a fare la differenza, i discorsi diventano un po' più complicati e più interessanti. È l'uomo che non sa stare con le domande in mano davanti al mondo. Allora lì io però comunque l'ho capito questa, cioè la percezione di questa cosa, Giosuè, l'hai detto bene, io l'ho, questa cosa l'ho afferrata da me, sono io quella, l'uomo che non sa stare con le domande in mano davanti al mondo, e quando, è che ho cominciato a imparare a starci con queste domande in mano, ma sono io quell'uomo lì, ma è bene chiamarmi l'uomo, perché è proprio quella, quell'entità lì, uomo, che ha questa caratteristica, ecco, mentre insomma, differente se cominciamo a dire le donne, sai, quando pensiamo alla lunghezza del tempo di una gestazione, una donna sta con una creatura in formazione 9 mesi, è lungo, e lo sa fare, e lo, ci sta, ecco, ci sta. Ecco, invece poi nel tuo testo, è un testo che nella questione che tu citi, io vorrei qui precisare la cosa della mia polemica contro il razionalismo, in cui, polemica per la quale mi appoggio molto a Giacomo Leopardi, perché lui la fa in termini straordinari nello Zibaldone. Comunque in questa polemica, io che non condivido il pessimismo di Leopardi, comunque in questa polemica la mia posizione, e la voglio dire perché è troppo facile dire razionalismo o irrazionalismo, no, non è così, io sono perché ci sia l'esercizio è riconosciuta la grandezza della ragione, ma al secondo posto, la ragione se viene al secondo posto è preziosissima, al primo posto non c'è la ragione, al primo posto c'è qualcos'altro, allora lì che cos'è che ci metti prima della ragione? Non importa, c'è la dipendenza nella relazione materna, c'è l'amore, c'è eccetera, e bisogna che ci sia altro, il prima della ragione va salvaguardato, custodito, e la ragione non ha da impadronirsene, il problema per me è molto questo qui.
Come scrive Hannah Arendt, pensare sempre, pensare seguendo qualche cosa. Però adesso c'è qua Costantino che sta fremendo a mia sinistra, qualcosa gli viene in mente anche a lui.
Non l'ho fatto fremendo, stavo ascoltando.
No, ma è capito, ma è un ascolto pieno di...
Sentiamo il tavolo che
dice. No, io dico, molto, molte grazie di avermi dato la possibilità di leggere... di lavorare su questo testo, perché non si può semplicemente non è un testo che si possa leggere semplicemente, ma il lettore è chiamato a produrlo in qualche maniera, e quindi è sempre un po' inquietante leggere Muraro, perché appunto chiede la partecipazione, non semplicemente la registrazione. Io vorrei dire che quello che mi ha colpito e le domande che mi ha fatto venire fuori. La cosa che più mi ha colpito, e dovete aver pazienza, ma io faccio di professione il professore di filosofia, quindi è una cosa filosofica, cioè una delle cose più concrete che ci possa essere al mondo, perché ha a che fare con la percezione delle cose. E quello che mi ha colpito di più è che c'è una certa percezione del mondo in questo libro che... lo chiamerei con le parole che Muraro stesso usa, quella di un essere come, no, non va, della scoperta dell'essere come una presenza, che potrebbe sembrare una cosa banalissima, invece è una cosa tutt'altro che scontata. Cioè che le cose, il mondo, gli eventi, il tempo, gli incontri, gli oggetti, i sentimenti, il cielo e il mal di pancia, non so, tutto, non sono cose buttate lì di fronte a noi, che possiamo registrare, annotare, che possiamo ricostruire, ma accadono. Cioè non sono presenti perché ci sono, ma ci sono perché sono presenti, cioè ci vengono incontro, accadono. E questo è il contenuto della parola esperienza. Mi ha molto colpito, per esempio, scusate, anche qui una deformazione professionale, io quando faccio le recensioni cito, e però abbiate pazienza, a pagina 100, quando Muraro dice che l'esperienza non è più un provare questo o quello, ma un essere in presenza. Oppure a 126, quando dice quando una persona smette di cercare la coincidenza con un già detto o un dover dire e fa dell'esperienza il motore del pensiero. E quello che si comincia a vedere non è più il mondo delle mediazioni già fatte. Appunto, l'essere, ma non soltanto l'essere che verrà, ma ciò che c'è, a partire dall'essere che è il mio essere, è qualcosa che in qualche modo accade. Non è una neutralità, non è una scontatezza. E quindi una donazione, di cui l'idea, secondo me vincente, accennata, ma io appunto spero che lei possa in un prossimo libro, e cioè l'idea che l'essere si guadagna, cioè che l'essere è un guadagno dell'io. E questo è un doppio genitivo, è un genitivo soggettivo, perché l'essere è ciò che viene guadagnato dall'io. Scusate, un genitivo oggettivo, ma è anche un genitivo soggettivo. L'essere è un guadagno dell'io, cioè il modo con cui l'io viene all'essere, cioè viene fuori. Io parlerei davvero qui di un'economia del desiderio, perché il desiderio, anche questo mi ha colpito nella percezione di Muraro, non è semplicemente una fisiologia o secondo alcuni una patologia della nostra anima, ma è un modo di stare al mondo. E quindi, ecco, su questo cominciano le piccole spine con cui vorrei trafiggerla. Cioè, perché questo desiderio dovrebbe venire prima della ragione? In fondo questo desiderio è proprio la dinamica della ragione. Se noi continuiamo, no, mi appiglio all'ultima cosa che ha detto, a intendere la ragione come ciò che non è desiderante, ma ciò che è calcolante, ciò che mette le cose a posto, e la perdiamo. Invece, proprio quello che lei dice è un formidabile strumento, non tanto per mettere a lato la ragione, ma per capire che ha una profondità e una posta in gioco, un enjeu, un essere in gioco, come lei ama giustamente richiamare, che è proprio, diciamo, misurata. Ecco, il desiderio è la misura della ragione. La ragione non è quella che mette ordine nel desiderio, per così dire, che lo codifica o lo modifica o lo modera, sì. Ma in qualche modo è proprio la sua... E qui avrei ancora... Posso dire ancora una parola?
Sì.
Ecco, perché questa questione quindi dell'essere che si dà come presenza, e questo darsi dell'essere come presenza, come accadimento, come è esperienza, cioè quando le cose ci sono io sono tirato in ballo, ecco, le cose ci sono per me, diciamo così, sembra una cosa stranissima. Io dico sempre anche ai miei ragazzi all'università, guardate che la realtà vi sta aspettando, ma non perché poi troverai la tua strada, non nel senso psicologico o meramente biografico, no? Ma proprio a livello di conoscenza, perché quando uno appunto conosce veramente le cose, cioè con il desiderio, e il desiderio, questa è un'altra cosa interessante, non è l'altro lato rispetto alla conoscenza, conoscenza fredda, oggettiva, il desiderio caldo e volitivo, tutt'altro. Il desiderio è l'anima della conoscenza, è già da Platone, l'erotica è il motore per conoscere. Provate a pensare alle cose che conosciamo senza desiderare o avversare, siamo lì, sono cose che dimentichiamo. Come diceva il grande, forse il più grande di tutti, che era Agostino, che si conosce soltanto ciò che si ama, che non è banalmente bisogna unire ragione e sentimento, non è assolutamente questo, ma che il cuore della ragione, e cioè della conoscenza, è il far mia le cose. Bene, ma se è così, la mia domanda è: come funziona questo desiderio? Perché è chiarissimo, Muraro lo fa capire molto bene. Lo fa capire molto bene nella pagina più bella, secondo me, del libro, che è pagina 8, quindi è subito all'inizio, quindi se anche non volete leggere tutto, leggete pagina 8, che quando dice che l'intuizione che trapela nel nostro presente è questa: il reale non è indifferente al desiderio, cioè il desiderio aspetta me. Perché non vuol dire soggettivizzare, che il reale è quello che penso io, no, assolutamente, il reale è altro da me, è drammaticamente altro da me, ma nel suo essere altro chiede di me, è come se fosse lì sulla soglia il reale. C'è un racconto meraviglioso di Cesare Pavese che lo fa capire, quando colui che è andato via da casa torna ai luoghi della sua gioventù e rivede i campi di grano e le montagne, e dice: ma voi mi stavate aspettando? Cioè che senza di me, in qualche modo, voi sareste di meno, non perché vi riduco a me, ma perché della realtà fa parte il rapporto con l'io. E allora, scusate, riprendo Moraro, il reale non è indifferente al desiderio e non assiste indifferente alla passione del desiderare. Nonostante ci capiti spesso di fare l'esperienza di una loro apparente, reciproca, terribile estraneità. Esperienza che sopportiamo male se non capiamo quello che essa significa. Non è un invito alla moderazione, ma uno scambio per cui, chissà, l'essere stesso di ogni cosa che è, si impoverisce e si arricchisce senza diminuire o aumentare, solo per intensità qualitativa, e può intensificarsi fino a racchiudere l'infinito in un punto. Cioè che la realtà non è mai soltanto quello che è, questo è il positivismo. Le cose sono quello che sono, e allora noi dobbiamo interpretarle. No, l'interpretazione è una cosa che viene molto dopo. Il nostro stare al mondo permette alla realtà di venire alla luce, si chiama verità, cioè il rapporto tra l'io, l'intelligenza, il desiderio e la realtà. Ma appunto ho letto quel passo perché qui c'è l'infinito in un punto. Allora, leggendo la sua descrizione del desiderio, verrebbe appunto da dire che il desiderio è infinito, non si arresta mai, e questa qui è la struttura appunto delle mediazioni viventi, dell'ordine simbolico. Ma mi domando, noi possiamo continuare a dire che il nostro desiderio è infinito se non arriviamo a dire che è il desiderio dell'infinito? È qualcosa di qualitativamente diverso. Cioè non è semplicemente il fatto che il desiderio non ha mai pace, posa, che continua sempre, ma che in qualche modo viene attratto da qualcosa. Ecco, questo lo trovo un po' più debole nel suo libro, cioè la parte del nostro desiderare è in maniera efficacissima e affascinante descritta, no? Ma io mi domando, quando noi desideriamo è perché siamo attratti da qualcosa? È perché c'è un'attrattiva, un fascino che è come appunto un pezzo di ferro, c'è bisogno del magnete perché il ferro si muova, qualcosa lo deve attrarre, no? Secondo me, se non si arriva a dire, ma appunto secondo me, non sei d'accordo su questo, che questo desiderio che è la stoffa della nostra persona è attratto dall'infinito, cioè dal mistero. Quale che sia il nome che diamo a questo, cioè che ci sia già presente un altro che ci fa desiderare, lo diceva prima lei a proposito della suora Benedettina di Lecce, quale che sia il nome che diamo a questo altro, non si dice che il desiderio sia un nostro continuo andare al mercato, è un continuo non riuscire a comprare niente. Invece secondo me già il desiderare è già un guadagno, cioè già un essere conquistati.
Allora, io è chiaro che lei, caro collega, ha capito le cose molto bene e le ha dette anche molto bene.
Siamo sempre dati di lei comunque, non è...
Sì, anche a tavola, sì, anche a tavola. E, ecco, a un certo momento... che ascoltavo, stavo ad ascoltare, mi stavo quasi convincendo che era forse più giusto pensare a cercare di lavorare questa idea di una ragione desiderante, perché il discorso è stato piuttosto lungo, la seconda parte, adesso vengo alla seconda parte, questa idea di una ragione desiderante, impregnata di desiderio, eccetera, mi pare che sia una idea affascinante. Allora, c'è il fatto che io, quando penso le cose, bisogna che queste cose corrispondano a un tipo di intuizione interiore che deve essere molto forte, perché io non costruisco il pensiero, io sono il ciclista, la ciclista che va in bicicletta sul filo della corda, lì funambula e ciclista, e mi muovo, e bisogna non faccio costruzioni, ed è questo forse la cosa molto differente tra lei e me, ed è che lei va avanti con la costruzione e fino anche ragiona fino a tirare delle conclusioni, e se io non sono sorretta da questo senso dell'equilibrio del movimento del pensiero che mi tengo in equilibrio su una corda, e se non c'è quello io non vado avanti. Prima è una cosa, non so se sono riuscita a rendere questa idea, che bisogna che ci sia qualcosa del mio vissuto che trova modo di congegnarsi vitalmente grazie al pensiero che ho avuto. Il pensiero che ho avuto non si giustifica in forza di un ragionamento, ma in forza di questo circolo che fa con l'esperienza, che è l'esperienza che vivo. Quindi questo che si chiama lì guadagno di essere, il guadagno di essere è nella intensità con cui si sta in presenza, con la propria esperienza, e questa esperienza fiorisce, non è più stupida, banale, ripetitiva, spezzettata, finisce per essere che si sente proprio la presenza dell'essere, la presenza. Allora il pensiero è autorizzato a muoversi finché fa questa operazione di dare senso a quello che è il mio vissuto, di dargli dinamismo, di dargli movimento. Il resto è certo, i filosofi so che fanno invece delle operazioni di costruzioni e avanti, 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 però poi queste costruzioni a un certo momento l'umanità non è più capace di starci dentro, non le sente più come una casa in cui possono starci, e lì questa cosa noi lo sappiamo dalla storia della filosofia. Certo, uno dice grandissimo Platone, quando pensiamo il mio professore Bontadini diceva la cosa l'ha detta Platone, in effetti anche Simone Weil ritiene che la cosa l'ha detta Platone, però dopo a un certo momento questa meravigliosa cosa, costruzione platonica, sebbene se noi ci torniamo alla Platone non abbiamo nulla da obiettare, è meraviglioso, però dopo questa cosa non ha tenuto. Allora c'è come questa specie di povertà o parsimonia o frammentazione del pensare che io. Ecco, uno potrebbe anche dirmi, ma forse sei semplicemente poco portata alla filosofia, cosa che è possibilissima, ma sono poco portata alla filosofia che è costruzione, preferisco ricominciare da capo su un altro filo. Allora il prima rispetto alla ragione, che è la cosa che io dico, non faccio la sintesi del desiderio della ragione desiderante, non faccio questa sintesi e vivo queste due cose, sebbene, ripeto, sia molto molto degno di essere pensato, e io forse vorrò ripensarci a questa cosa che lei ha detto, perché mi pare cattivante come idea, e mi domando perfino se la ragione così come vive in me non sia proprio fatta così come lei me la descriveva, cioè non una ragione che si separa mai da qualcosa che c'era prima, la mia ragione non si separa mai da quello che c'era prima, e quindi che ci sia proprio questo tipo di modo di agire del mio pensiero, proprio quello che lei stava descrivendo. Quanto alla cosa del desiderio e di ciò che dell'attrazione, ecco, che lei diceva, io lì su questo voglio restare vicina all'umanità mia e degli altri, delle altre, e io so che si provano intensi desideri, come dicevo nell'intervista con una spregiudicatezza che non mi appartiene tanto, anche per i soldi. Lo dicevo, mi ricordo un giorno a lezione c'era una severa pastora, Letizia Tommassone, una severa pastora valdese tra le mie allieve, e io ho detto, sapete, vi voglio spiegare cos'è lo spirito. Io dico, non lo so che cos'è lo spirito santo, lo spirito in Hegel, perché sapete, lì sono imparentati quei cose lì, la teologia Hegel, ma lo sapete, insomma, se siete andati a filosofia. Vabbè, allora dico, io vi dico questo, quando il mio conto in banca cresce un po', io sono piuttosto di pochi soldi, donna di poco, ma ero un conticino in banca, ce l'ho, quando il mio conto in banca, vedo dal coso che mi manda la banca, che ho tanti soldi, sento un'esultanza, vi assicuro, di tipo spirituale, la pastora ha riso, si può sentire, cioè voglio dire, il ragazzo che si innamora della ragazza o che ne so io, o noi siamo, come dire, infatti la suora benedettina ha detto che pudore nel alludere a Dio, perché sono anche messi, ecco, e c'è tutto un filone di scrittori, di scrittrici, di pensatori che accettano di vedere veramente il più alto nelle cose piccole. E quasi, e allora accettare, cioè c'è come invece una superbia intellettuale del filosofo che vuole nominare poi fare eccetera, compreso Sant'Agostino, e invece c'è una modalità che, ecco, Anna Maria Ortese per esempio, oppure ancora meglio Margherita Duras, ma sicuramente anche tra gli scrittori si possono trovare, io penso sempre a quel sublime racconto, lo nomino anche nel mio libro, Casa d'altri, di Silvio Darzo. Se non l'avete letto questo racconto, Casa d'altri, è stato ripubblicato recentemente, a suo tempo l'aveva fatto la Garzanti, ma adesso mi pare che abbia fatto le Einaudi. Vabbè, Casa d'altri, è uno scrittore che è morto piuttosto presto, ed è questo racconto, è un sublime capolavoro, è la storia di un vecchio prete che dice che incontra una vecchia donna. Niente, sono cose. E lì c'è in questa, è nello stile, diciamo, nell'eredità migliore di Bernanos, del curato di campagna di Bernanos, è in quella eredità là. Ed è fatto, ecco, allora, chiudo perché sennò qui la tiriamo troppo in lungo e insomma, è possibile fare una filosofia che non sia minimalista, ma che non ci strappi troppo intellettualmente a una condizione umana con quello che ha di sublime anche nel suo essere una condizione spoglia, povera, ecco, è possibile questo? Qui le lancio a lei la domanda.
Beh, reagisco subito perché mi ha chiamato anche pesantemente in ballo nella sua costruzione filosofica e volevo dirle che, no, prendevo sul serio quello che lei dice a pagina 9, quando dice, ma l'esperienza non basta, bisogna averne l'idea, altrimenti la diamo via per niente. E neanche l'idea basta, bisogna tradurla in pratica di vita, farla diventare usanza, altrimenti cosa succede? Che l'esperienza viene scambiata con surrogati e l'idea ridotta ad una pensata. Infatti il mondo è della nostra insoddisfazione crescente, possiamo dire che è pieno di surrogati e pensate. No, io diciamo ribalto la sua osservazione, nel senso che sono assolutamente d'accordo che il problema non è quello di costruire, ma di seguire il vissuto.
Sì.
Ma appunto il mio problema è questo. Non ho il problema di dare nomi trascendenti a ciò che fa capolino nell'esperienza, proprio non è questo il mio problema. Il problema è un altro: che cosa ci attesta l'esperienza? Cioè, se prendiamo sul serio il desiderio ci dice qualcosa. Non ci dice unicamente un provare senza averne un'idea, ma non appunto perché l'idea appunto venga...
Il desiderio dice tante cose,
appunto,
e anche tremende,
appunto,
e anche oscure.
Ma certamente, ma quindi il problema è proprio di andare a fondo, secondo me, come lei fa. Cioè io stavo semplicemente cercando di andare a fondo nella strada che lei ha così affascinantemente dischiuso in questo libro, chiedendomi se l'esperienza del desiderio ci dica qualche cosa di radicale.
Sì, sì, sono d'accordo.
E quindi non
di, radicale.
Non di dare nomi a ciò di cui non facciamo esperienza.
Sì.
Radicale. Cioè di altro, che poi secondo me è il senso, dal mio punto di vista, del richiamo al femminile che lei fa. Perché dal mio punto di vista, sarà assolutamente parziale, però questa insistenza assolutamente non ideologica che lei fa del di più che è il femminile, secondo me è proprio il rendersi conto della radicalità dell'altro, dell'alterità, così come non appiccicata all'esperienza o postulata ideologicamente, ma come qualche cosa a cui l'esperienza, quasi costringendomi, se ci vado in fondo seriamente, non può non farmi almeno tralucere all'orizzonte.
Sì.
Flora, ce n'avevi un'altra.
Sull'impensato. Troppo bello.
Devo aggiungere una cosa.
Non dovevo dirlo.
Devo aggiungere una cosa.
No, perché ho discusso con un'amica che è qui presente della Libreria delle Donne sull'impensato. Allora poi ero un po' di fretta, ero un po' così, e ho sbrigato via la cosa, ma io in verità dovevo rispondere con più sfumature, e poi volevo perfino cercarti per telefonino, che è tutto dire per me, che per aggiungerla la cosa. C'è qualcos'altro? Adesso sentiamo Flora, che chissà riesce lei a dirla questa cosa.
No, volevo fare una domanda, però innanzitutto, di fronte, io insegno storia nelle classi superiori e mi trovo a insegnare la storia del XX secolo, che è un mostro storico, partire dalla prima guerra mondiale, eccetera. E mi ha sempre colpito, perché uno cerca di capire l'orrore di questo secolo, dalla prima alla seconda guerra mondiale, dal nazismo a tutte le forme di totalitarismo e la bomba atomica, che le prime parole abbastanza interessanti che io abbia sentito sui totalitarismi siano state date da Hannah Arendt, da Simone Weil, cioè da alcune donne, non per fare una differenza, le prime parole interessanti per entrare dentro in questo tremendo periodo storico. Ma questo ci dimostra, almeno a me dimostra, che l'esperienza, che, cioè la vita che si affaccia, non sempre è pensata, anzi quasi mai è pensata, c'è del nuovo per il fatto stesso che appare, e questo va da sé. Ma tu, Luisa, parli di dirompenza politica dell'impensato.
Sì.
Questo non va da sé, o non va così facile come il fascino dell'espressione suggerisce. Cosa intendi dire?
Ecco, era in fondo di questo che parlavamo nella discussione con l'amica Zina della Libreria delle Donne. Lei diceva l'impensato, allora abbiamo discusso, stanno leggendo questo libro, l'impensato agisce come agisce, e io l'ho sgridata perché faceva dell'impensato il soggetto di un verbo, come di una proposizione, come se l'impensato, cioè l'impensato è una specie di dimensione, è un modo per dire che quando noi pensiamo qualcosa, c'è qualcosa che ci sfugge. Ecco, e non è che tu puoi dire l'impensato fa questo, però in realtà c'è dentro quella frase che tu ora, Flora, citi, la dirompenza politica dell'impensato. E da dove nasce quella cosa lì? Nasce dal fatto che io, ma non solo io, sosteniamo, prima di me sicuramente Carla Lonzi, sosteniamo che la differenza femminile è uno dei grandi impensati della storia e della cultura dell'Occidente, dico dell'Occidente in quanto che è la storia e la cultura che io conosco, uno dei suoi grandi impensati, per cui questo uomo è proprio fatto decantando che cosa? L'intera umanità, che vuol dire specialmente esperienze, desideri e modi di pensare e di agire di donne. Una specie di decantazione, per cui resta questo distillato o decantato che è l'uomo. Ecco, allora lì l'impensato ha una dirompenza, questo impensato, quando si ha una ed è sempre quello che non è stato pensato. Immaginate la rivoluzione francese, quando la classe produttiva più attiva, più intelligente, che erano i borghesi, là vestiti tutti di grigio, vanno nel palazzo, credo di Versailles, vestiti tutti di grigio, là c'era tutta il primo e il secondo stato, pomposi, tutti vestiti colorati, tutti vestiti lussuosi, tutti eccetera, loro qui li vedevano semplicemente in funzione di sé, quelli non erano. Questi a un certo momento hanno preso la parola, è l'impensato che irrompe nell'ordine simbolico oltre che nella società, fa irruzione e fa, ecco. Quindi l'impensato è come una figura per mostrare la presa di parola, di senso di sé di un senso di esserci, di una parte di quello che prima era semplicemente come condizione, visto come condizione, visto eccetera. Io naturalmente avevo soprattutto in questo libro in mente specialmente proprio le donne, non in quanto destinate all'emancipazione, all'assimilazione, integrazione nel mondo degli uomini, ma le donne in quanto differenza originale sia nei desideri sia nel pensiero, nella cultura e così. Adesso è uscito un libro di un sociologo, non di un filosofo, ma comunque che ha delle bellissime pagine su questo punto, quello che si intitola Il mondo è delle donne, il sociologo autore Alain Touraine, con il quale credo di avere alcuni punti in comune, quanto crediamo che le fonti di quello che penso, dico io, perché sapete, quello che penso e dico io ha delle fonti storiche, cose che sono accadute, persone con cui ho parlato, una vita, un'intera esistenza, vissute, è la mia esperienza, vissute in questa avventura che era di interrompere la emancipazione e di esplorare che cosa vuol dire essere figlia di una donna, figlia di una donna. Questa cosa qui, che è la cosa che mi ha di più, questa prossimità con il corpo materno, che è iscritto, stampato, io sono fatta come mia madre e lei come la sua, questa prossimità, questa matrice che sta nella mia sensibilità, nella mia esperienza, eccetera. E questo è l'impensato che mi ha dato da pensare a me e che ogni volta non riesco, devo scrivere un altro libro, perché ogni volta c'è come che qualcosa si sottrae ed è, lo sappiamo questo che capita, questo della sottrazione, ecco. Ma la irruzione dell'impensato, io ho portato degli esempi e un esempio è Macbeth, che combatte per il suo re con eroismo, rischiando la vita eccetera, incontra tre streghe che gli dicono, gli fanno balenare davanti l'idea che lui può diventare re. Questa idea che gli fanno balenare le streghe, vista da noi, è l'idea della democrazia elettiva. Perché uno deve essere re solo perché è il figlio di un re? Non ha senso. Tutti possiamo diventare presidente, non il re, che è cambiato il nome, ma tutti possiamo diventare presidente. Ecco, questa è l'idea che le streghe, messa razionalmente le streghe, ma lui non c'era ancora la democrazia rappresentativa, quindi questa idea, perché io non posso essere re? Questa idea era l'impensato di una cultura, di una società, il tempo della monarchia assoluta, prima della democrazia. Questo impensato entra come un desiderio di Macbeth, di che cosa? Di essere lui il re, di essere al posto del re. E che produce un delitto, ma insomma si è dovuto uccidere un bel po' di re prima che venisse questa idea. Ecco, io faccio quell'esempio, e l'altro esempio è quello di Paolo, però là fallisco, perché io non so che cosa veramente ha fatto cadere la inciampare Paolo sulla strada che si era bella tracciata, che era di perseguitare la setta dei cristiani. Che cosa lo ha fatto così? Là è enigmatico. Io ho provato a immaginare, ma in verità non l'ho ben colto. E quello è un altro impensato.
Posso dire una cosa su questo?
C'è quel signore, se prego. Beh, sì.
Prego.
Prego. Pensare a qualcosa, l'impensato come la porta che agisce dentro di noi e che si fa sentire come qualcosa di naturale
e che chiede di essere conosciuta e si fa desiderio. Si fa pensiero.
Una cosa, che cosa vuol dire? È un accadimento, accade qualcosa.
Diciamo,
accade qualcosa.
Un'esperienza, ci arriva qualcosa.
Sembra di essere più di un'esperienza, infatti l'esperienza non basta, ci vuole un'idea.
Un'idea
neanche basta. È una, è certo, un'energia, è qualcosa che muove la mente, qualcosa, un accadimento che muove la mente, la muove tutta.
È qualcosa che non comprendiamo.
Ecco, e la cosa, sentiamo.
Cioè, è l'incomprensibile che ci porta a cercare di capire.
Che ci porta a cercare?
Quello che ci sfugge, quello che non comprendiamo.
Ma l'impensato quando si affaccia diventa un potente pensiero.
È proprio questo.
Sì, ma chiedo su questo, se le domande semplicissime. La prima è questa, mi ha molto colpito, perché quando lei parla di questo impensato...
Non lo riduce, cioè, potremmo anche dire il significato, è un significato radicale che ti schianta, che non produci tu. Non lo riduce alle due riduzioni più comuni, cioè a etica e a diritto. Quando gli dice che la potenza materna, no? Pagina 98, mi ha molto interessato, è irriducibile sia all'etica che al diritto o ai diritti, perché se ci pensate il sovrappiù di senso, no? O è inteso normalmente come un valore che uno deve realizzare o un diritto che deve, diciamo, rivendicare. Invece qui appunto è qualcosa che sfugge. La mia domanda è se possiamo dire, osare dire, in senso filosofico, non in senso teologico, che questo impensato abbia a che fare con il mistero. Intendendo per mistero, appunto, non la Vergine Maria o i Santi, ma secondo me fanno parte anch'essi del mistero e come, ma anche semplicemente ad un livello più esperienziale, filosofico, ma non irrazionale, il mistero come appunto un impensato che però agisce. Cioè non è irrazionale, cioè non è una cosa laterale, è una cosa che ha una sua efficacia, perché mi cambia, cambia i pensieri.
Lì le, ecco sì, glielo chiese.
Allora, quello che ho capito io invece nel libro è che
l'impensato è una cosa che avviene, che agisce, che capiamo di noi, ma che è anche dentro di noi già, nel senso che quando Macbeth incontra le streghe e a un certo punto loro dicono puoi anche essere re, vabbè, puoi anche essere re quando il re muore, quando il re non ci sarà più, ma lui a un certo punto lo uccide il re, quindi dentro c'era già il suo impensato, non è che l'impensato era astratto, era un impensato che però lui aveva dentro, quindi era il suo impensato che ha agito, quindi non è un mistero, cioè per me non è un mistero. È quello che non scopriamo che, di avere dentro, e nel momento in cui lo scopriamo diventa chiaramente, se agisce diventa positivo, perché comunque ci fa cambiare, o può diventare negativo, non c'entra. Però secondo me non è un mistero, è una cosa che dentro abbiamo, non la conosciamo fino nel momento in cui appare.
Penso. Sì, per c'è un'altra domanda, però un'altra, forse la risposta invece.
No, era una domanda. Tornando invece ai desideri, volevo fare una domanda e poi un'osservazione. La domanda è questa: si è parlato dell'importanza dei desideri per l'uomo, in effetti il desiderio per l'uomo è il suo motore, il suo carburante, senza desiderio l'uomo non si muoverebbe e quindi anche il motore del mondo, perché se nessun uomo desiderasse niente il mondo non si evolverebbe mai. Certo, poi può muoversi nel bene e nel male, questo è quello che volevo chiederle a lei, però non ha mai toccato la questione dell'oggetto del desiderio. Cioè questo, l'oggetto del desiderio, quindi desiderare la bomba atomica piuttosto che il vaccino contro l'AIDS, desiderare una cosa piuttosto che l'altra, è un qualcosa che a cui lei non è arrivato come... Io non ho letto il libro, metto questo chiaramente, però è qualcosa a cui lei ha toccato nel suo libro oppure che non è arrivato a parlare di questa questione qua. E invece una seconda cosa, era solo un riferimento alla questione tra... il desiderio del trascendente, quindi la sua aura benedettina che pensava a questo desiderio di Dio, praticamente dell'infinito. Volevo citare questo frammento di Eraclito, che era un filosofo quindi presocratico e in cui la razionalità, per il quale la razionalità era importante, però in un mondo ancora molto sciamanico, molto orfico, molto particolare. Lui diceva che chi un frammento eraclitico è chi non spera, chi non desidera l'impossibile non lo troverà. Non lo troverà intendendo il logos, la legge ordinatrice del mondo. E quindi è un qualcosa quindi, che non è solo razionale, ma è un pensiero che arriva da una persona che sia razionale, ma in un mondo che è antecedente al razionalismo platonico-socratico. Questo è quanto.
Con Eraclito sono pienamente d'accordo e anzi chissà che mi avesse ispirato proprio la lettura dei frammenti presocratici. Io parlo proprio del desiderio dell'impossibile come ciò che salva il mondo, se non c'è, ecco. La salvezza è, secondo un linguaggio che troviamo in varie mitologie, a questa condizione il mondo è salvo, ecco, e anch'io ho detto una condizione ed è che ci sia desiderio dell'impossibile, e quindi lì c'è una consonanza. Questo come avrà già sentito prima nella risposta al professor Esposito, risposta, interlocuzione, io non accetto, come dire, che il desiderio si esprima anche con oggetti bassi, qualunque, sapendo bene poi è constatabile che questo desiderio scavalca subito i suoi oggetti e li butta da parte. Mi ricordo ho un ricordo vivissimo, ho un figlio, sono vissuta poco con lui perché è stato allevato più dalle nonne, a causa che i miei desideri mi portavano da altre parti. Comunque ho cercato di fare quello che è giusto, quello che mi sentivo di fare.
e ricordo che era piccolo con me, stava provvisoriamente con me e io dovevo fare il 68, che era una cosa importante, stavo là a complottare con degli amici 68ini e lui giocava lì vicino, giocava con, mi chiede la mia penna stilografica, la Mont Blanc, avevo un po' di feticismo per le penne stilografiche di quel tipo e allora io non volevo dargliela, ma insomma per finire, per farlo star buono, gli do anche la Mont Blanc, che era proprio la cosa proibita, l'oggetto proibito del desiderio, e lui con una maniera fulminea ha detto: non hai capito, io non voglio questo, era la cosa che continuava a chiedere, io voglio che questi se ne vanno via tutti, questo, e ha, come dire, ecco, è saltato subito fuori dall'oggetto del desiderio. Poi, allora, per quello poi dopo, appunto, allora il professore va avanti su questo punto qui, che noi gli oggetti del desiderio poi lì e poi li scartiamo, non è quello, non è quello. E lì c'è, io davanti a questo scarto e a questa mossa non sono interessata ad andare oltre. A me interessa che si continui questa cosa, che si tenga acceso e vivo la cosa, l'energia desiderante, e accetto che il desiderio abbia queste sue pochezze, mettiamo pure, ecco, ma così. Mentre quello che mi, infatti, quello che mi interessa di più è la tenacia del desiderio, non tanto il grande e piccolo oggetto del desiderio, ma la tenacia, non cedere sul desiderio, ecco, questo è la cosa, che era il messaggio che Lacan dava agli analisti perché lo dicessero ai loro pazienti: non cedere sul desiderio, ed è quella la cosa che a me interessa e su cui porto l'accento. Invece capisco che si possa ragionare anche su questa cosa, ma è un ragionare che mi allontanerebbe da questa vicinanza che è con la condizione umana, specialmente femminile. Ecco, non so se lei ha in mente il dramma che è il cedimento, cedere sul proprio desiderio. Io credo che bisogna avere frequentato molto le donne, in chiave, non dando per ovvio che le donne debbano rivolgere il loro desiderio agli oggetti del desiderio maschile, sapendo che quella è già coartazione, ecco, avendo questo dramma che è del quella cosa lì, insomma.
Scusa, no, perdonami, ma questa ultima cosa che hai detto, no? Il dramma che è non cedere sul proprio desiderio.
Il cedimento.
Sì, cedere, certo, quando cedi, quindi viceversa, non cedere, sì. Riuscire a non cedere. No? Questo a me pare il punto più, appunto, drammatico di tutta la questione, perché la vita è fatta in una maniera tale, anche qui, come, non ripeto quel che ha detto Costantino prima, pagina 9, la vita è fatta in una maniera tale per cui drammaticamente spessissimo contraddice non solo i desideri attraverso cui passiamo, ma anche proprio il cuore di questo desiderio. Questa osservazione me l'ha fatta una mia amica a cui ho mandato subito, quando ho cominciato a leggere il libro, alcune pagine le ho mandato e lei mi ha detto dove c'è l'immagine con cui cominci, di questa donna che va al mercato, di questa vecchia che va al mercato con i suoi gomitoli di lana, pensando di poter, sperando, io desiderando di poter comprare con quelli il giovane, no? E poi se ne va perché non può, però dice: voglio che almeno la gente dica che ci ho provato. E questa mia amica dice: ma a me di provare senza riuscire non interessa, nemmeno farlo apposta. Questa mia amica mi ha mandato adesso, vi chiedo scusa, mi ha dato un messaggino che dice: guarda, c'è una mia collega che ha dato poche ore di vita, però stava benissimo fino ad oggi, probabilmente non arriva domani mattina. Scusatemi, ma queste cose non sono riuscito a non farle andare insieme. Come si fa a reggere, a non cedere sul proprio desiderio di fronte al fatto che la vita è così?
Mm. come si fa? Non è che io naturalmente, io sono, non lo so, io so che quello che tiene in vita è l'avere desideri. Io ho conosciuto, o avevo tra le mie studentesse, delle anoressiche, di cui una mi raccontava della sua amica che è morta per denutrizione, e di questa cosa, di questa si dice tante cose sull'anoressia, si dice eccetera, però di questo spegnimento del desiderio, che Leopardi avrebbe detto che è spegnimento delle illusioni, ed è, ecco, e veniamo a questo. Vicino alla morte l'umanità ha sviluppato molte immaginazioni religiose di una vita che continua oltre la morte, e nella modernità questa cosa è diventata, come dire, poco credibile. E Santa Teresa del Bambino Gesù, che è vicina a morire, sperimenta questo, che non riesce a credere in un'altra vita. E questo è, ecco, ora davanti a questo noi dobbiamo renderci conto che non è che la nostra incapacità di credere in un'altra vita sarebbe un progresso razionale. Molti lo considerano, Freud lo considerava, molti considerano che sarebbe essere lucidi. In realtà è invece lì abbiamo una grande sfida alla forza desiderante, e cioè che possa anche oltrepassare quella barriera, quel velo, e portarsi oltre. E ci sono modalità, e c'è la possibilità di questo, e una è quella che indica proprio Teresa del Bambino Gesù, è l'amore. Amare, chi ama, lei, tenendo vivo l'amore, lei arriva alla morte senza essere disperata. E questo è lì, c'è in effetti un'indicazione. Infatti nel mio librino un capitolo è proprio intitolato Vita dei Santi, lavoro degli artisti, politica delle donne. Questo è il triangolo in cui cerco di racchiudere quello che tento di dire, e tutte e tre le cose, ed è anche la santità sulla quale voglio continuare a riflettere, che è questa potenza. Bisogna leggere questa donna, che non era certo una letterata. Cosa riesce a scrivere in questa strettoia terribile di perdere la fede e di dover affrontare a 24 anni una morte anche dolorosa, e di come se la cava magnificamente, ed è con l'amore, e questa è la porta di slancio oltre quella cosa lì. Insomma, non sono invenzioni nuove. Queste cose si sanno, le sappiamo. Si tratta, come dire, che bene o male, come sappiamo, le ripensiamo ex novo dentro i contesti differenti che viviamo. Con gli esempi che abbiamo, e secondo me appunto la santità, l'arte e la politica delle donne in questo momento formano un magico triangolo di indicazioni per chi ha voglia di lavorarci.
Dona Flora, adesso ti lascio.
Sì. In un libro cinese si dice che il santo prende la sua strada dove non c'è varco, e quando parli di vite dei santi, vite di artisti e politiche delle donne, a me sembra che tu, cioè in questo mondo che sembra pietrificato da parole che sono dette prima o da parole maldette, è assolutamente necessario, è una questione di salvezza aprire questo varco. Non so se riesco a spiegarmi, ma io sono stata colpita tempo fa da un passo di Sant'Agostino dei Soliloqui, il quale dice così: e sia pure, dice, che tu godrai di più, assai di più, della conoscenza di Dio che di altre nozioni, tuttavia ciò avviene per la differenza dell'oggetto e non per l'atto della conoscenza. Ecco, a me ha colpito perché mi ha fatto pensare quando l'ho letto non fa niente se tu conosci Dio o un altro oggetto,
sì.
Cioè c'è una differenza dell'oggetto, sì, del desiderio,
sì,
ma quello che è in gioco, che è l'atto della conoscenza, che è comune a tutte le ricerche, perché mi sembra che innanzitutto mi ha fatto sperare per me di alzarmi tutte le mattine con un desiderio di qualsiasi cosa, ma almeno un desiderio, ma
sì,
che ciò che è totalmente in crisi anche nell'ambito cristiano di cui io faccio parte è l'atto del conoscere. O si parla di Dio in termini pietistici e moralistici che poco convincono, o non se ne sa più parlare in un altro modo, ma l'atto del conoscere è anche questa scienza che pretende di dire tutto in anticipo. Sono le scienze sociali, tu dici, che hanno fatto economizzare sul lavoro della valutazione, ma è nella vita comune il fatto che le persone si evitino certe domande e certe risposte e sempre alla ricerca del competente, cioè in mancanza di persone si cercano i competenti. Tu pensi che questo atto del conoscere sia andato in crisi più che l'oggetto del desiderio?
Sai, io la cosa dell'atto del conoscere ha qualcosa di meraviglioso quando è proprio quella lì, l'impensato che si affaccia e ti ispira dei pensieri. E per me è avvenuto nel momento in cui ho cominciato ad ascoltare certe donne che facevano questa pratica dell'autocoscienza e loro, come dire, parlavano di questo fatto di essere donna non come di una cosa secondaria o di una cosa da correggere o di una inferiorità o di quelle cose lì, ne parlavano come di, e io ho sentito questo impensato per me, che era di avere nel mio stesso essere, quella che era una donna, di avere una miniera di possibilità di eccetera. In questa cosa lì, ecco, allora lì cos'è questo conoscere? Questo conoscere è questo svelarsi, in effetti è proprio uno svelarsi di quello che prima il professore Esposito parlava del mistero, e io avevo in mente questo. Sì, in effetti l'impensato scaturisce da qualcosa che è il mistero, è uno svelarsi di qualcosa, ma qualcosa che avevamo sotto gli occhi, lì davanti, ecco, e che improvvisamente, una volta ho visto per esempio lo svelarsi dell'amore di uno per un altro, un vecchio per uno più vecchio ancora, e questo vecchio lo trovavo noiosissimo, infarfugliava discorsi, dovevo per buona educazione ascoltarlo, e ce n'era uno un po' meno vecchio che ho visto improvvisamente che lo stava ascoltando con amicizia, con rispetto, con un certo quale, io in quel momento mi si è svelato l'amore, che è stato straordinario. Di solito siamo abituati all'amore, no, era questo amico un po' meno vecchio che dedicava attenzione rispettosa, amorosa a quel vecchio che infarfugliava. Come mi si è svelato questa cosa qua? Beh, è stata quasi un'esperienza estatica, si è svelato l'amore. Ecco, allora questo è conoscenza, ma Agostino a questo pensava quando intendeva la conoscenza, a questa afferrare la presenza di ciò che è, ecco, e afferrarlo non in senso razionalistico, afferrarla proprio come presenza di ciò che è, e in effetti, insomma, quello che era il discorso che si faceva all'inizio, che faceva il professor Esposito riprendendo certi punti, certi passi miei, di cui vorrei dire che io li ho imparati a scuola di filosofia, sapete, ma non finché li ho imparati a scuola di filosofia contavano poco, ma quando si sono legati nella mia esistenza all'agire, all'amicizia,
meraviglia al legarsi vitale di tante cose e di rispondenze eccetera, allora queste cose, queste parole imparate alla scuola di filosofia di un grande filosofo peraltro che era Contadini, quando queste cose mi sono tornate in mente con la precisione con cui le diceva lui, mi sono tornate in mente in questa forma legata di tante rispetto, e quindi ho potuto fare una riparazione rispetto alla modernità che ha fatto una serie di slegami pazzeschi, perché noi facciamo vite slegate. Sì. Vite e la conoscenza e questo e quello e l'esperto e qua e su e giù, e lo slegarsi di tutto con tutto ci fa perdere noi stessi, insomma.
Io mi permetto una cosa telegrafica, perché anche per rendere il senso, per presentare anche quello che questo libro è, c'è una questione, è velocissimo, c'è una questione che attraversa tutto il libro, che finora è emersa solamente indirettamente, ed è la potenza delle parole, del linguaggio. Secondo me questo bisogna, perché è come un tessuto connettivo, e mi è molto piaciuto il fatto che si parli della poesia non nel senso sentimentale o estetistico, ma del fatto che la parola è un gesto, cioè che porta dentro di sé un significato, che lo istituisce, e questa accuratezza nello scegliere le parole, secondo me, questa volta lo dico senza nessuna riserva, anzi ringraziando Muraro, è veramente una grazia del libro, perché non è semplicemente un saper scrivere in italiano in forma saggisticamente affascinante, ma è un lavoro per ascoltare ciò che si dice e solo per questo poterlo dire, perché uno lo può dire solamente perché riverbera in sé l'ascolto di quello che dalla parola si manifesta.
Grazie. Concludo. Sì, prego.
Mi interessava arrivare a questo punto in riferimento alla parola, no? Che si aggancia anche al desiderio. Presentissimo nel titolo La forza rinunciabile del desiderio. No? Come se in questo irrinunciabile è oltre la propria volontà, ecco. Allora, in riferimento alla parola, no? Parlare già è desiderare, è lontano della ragione, diciamo, no? E quello interessante che mi ha dato la possibilità di fare una domanda a me stessa, e che dopo ho detto no, vengo così gliela faccio direttamente all'autrice, già che abbiamo questa possibilità, che questo libro mi sembra che è un libro di politica. Di politica, la politica delle donne, ma è un libro di politica, per tutta la politica. Sarebbe, lo penso come se fosse un libro cardine, che probabilmente se i politici, penso alla sinistra in questa caduta terribile in tutto Europa e in Italia, ossia si potrebbe leggerlo il libro, no? E allora, in riferimento al potere, per questo mi è risultato interessante, importante e fondamentale, dirò, è il potere in confronto al tempo. Questo potere in confronto al tempo di Muraro lo mette come la forma simbolica per eccellenza, lo dico come lo dice lei che è meglio, è simbolico, è l'equipotenza del tempo, la potenza pari a quella del tempo, ossia mettere il tempo in questo confronto alla potenza, al potere che c'entra con la politica. Allora, in questo senso e in questo punto penso che questo libro è rivoluzionario.
Grazie, detto da te Silvia, come dire, un marchio, perché tu sei una donna che per le sue idee e le sue ha lottato, e lei viene dall'Argentina ed è adesso finalmente con noi da tanti anni e speriamo che rimanga. Comunque sì, e tu hai introdotto un tema molto difficile che qui non abbiamo accostato, però che è quello del fatto di che il simbolico sfida la potenza del tempo che si mangia tutto, invece il simbolico ha questa capacità, ecco, ed è un filone del libro, forse quello che può essere più sentito come difficile, ma avremo altre occasioni. Vero direttore, magari noi sì, noi due sì, noi tre. Dobbiamo parlare di questi del libro, quindi parleremo anche di questo punto che forse domanda di più il lavoro della scrittura che la comunicazione orale, che deve essere per forza più semplice. Sì.
Posso concludere dicendo due pezzi, uno relativo alla mediazione data dalla parola. Luisa scrive: c'è mediazione quando le parole che trovo per dire l'esperienza me la fanno riconoscere. Come prima non la conoscevo, me la fanno vedere meglio di come prima mi appariva, me la fanno accettare e assumere come prima non potevo. La mediazione attiva un circolo e risveglia un di più. E questo è un richiamo potentissimo io lo trovo personale a chiunque di noi. La parola che uso e di cui ho bisogno mi deve far riconoscere l'esperienza che vivo. Se non c'è questo legame, nulla può essere realmente conosciuto. E dall'ultimo un pezzo sull'esperienza che a me piace molto, perché dice: l'esperienza, che è il ricorso di tutto ciò che è rimasto senza mediazione, sfida il pensiero critico. L'esperienza non esibisce credenziali, è prima e ultima. Noi la facciamo, ma non dipende da noi, ci fa uscire da noi e ci rivela a noi e non ci inganna. Semmai capita che noi la tradiamo, nel senso di trascurarla, di non ascoltarla, di non tenerla in conto e di darla via in cambio di cacca. Ecco, noi dobbiamo ringraziare Luisa Muraro che almeno ci dice precisamente, cioè ci insegna al che cosa non diamo perdere, non all'essere a corto di mezzi che può essere una risorsa, ma quello che non va perso nell'esistenza, che è la nostra stessa esperienza, che invece tante volte diamo via per niente. Va bene, grazie
Flora, grazie. Sì, dobbiamo darci l'appuntamento.
Se possiamo.
È meglio.
Facciamo subito.
Se tu hai in mente già circa quando.
Facciamo da te,
perché
io la mattina sono sempre a scuola, ma non mi ricordo.
Va bene, allora. Questa settimana,
magari quella prossima. Che tesoro che sei, ma non mi sento più.